Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Io non ci credo, non farlo manco tu, non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Mamma, io non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
It's too darn hot, it's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to cool with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too, too darn hot. Baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight and pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Gob for his squad, a Marine for his queen, a GI for his cutie pie is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot.
Cari amici, ben ritrovati per l'ultima puntata di Non ci credo del 2014. 20 dicembre, ultimo giorno di autunno, domani comincia ufficialmente l'inverno, ma c'è anche una buona notizia. Infatti da domani le giornate ricominceranno ad allungarsi e potremo così risparmiare un po' di energia elettrica in attesa più tardi di chiudere anche il riscaldamento. Ho cominciato oggi con un brano jazz, come facciamo sempre qui a Non ci credo. Si tratta di un brano del 48 scritto da Cole Porter nell'interpretazione di Ella Fitzgerald, Too Darn Hot, è troppo caldo per fare qualunque cosa, anche per stare con il mio amore, dice la Ella Fitzgerald. Beh, non è il caso di questi giorni, per cui noi non abbiamo problemi a fare quello che facciamo di solito, cioè parlare di ambiente. Di solito, alla fine di un anno di lavoro, si tirano le somme, si guarda indietro e si cerca di capire se le cose fatte hanno avuto un senso oppure no. Il primo pensiero è che anche il 2014 non ha rappresentato una svolta positiva verso un nuovo modello di società e di sviluppo che condivida maggiormente le risorse, che si preoccupi della povertà di 2/3 del pianeta, una delle cause fondamentali degli squilibri ai quali assistiamo, che prenda a cuore la questione climatica che ormai risulta evidente anche ai più scettici. Fanno ovviamente eccezione tutti quelli che hanno qualche interesse personale a negare tutto questo, proprietari e tirapiedi delle grandi multinazionali, politici invischiati o succubi dei cosiddetti poteri forti, scienziati e giornalisti stipendiati da loro. Insomma, quelle persone che da un modello di sviluppo come quello attuale non hanno nulla da perdere, anzi. È stato l'anno in cui il nostro paese ha cambiato la propria guida e, a dirla proprio tutta, dal punto di vista ambientale siamo a volte arrivati perfino a rimpiangere i governi di centrodestra che almeno sapevi chi avevi di fronte, mentre qui c'è gente che si finge amica e li hai alle spalle, situazione mai piacevole da vivere. Ho parlato nelle ultime puntate di questa situazione imbarazzante con i ministeri che hanno dato il via libera alle trivellazioni in Sicilia. Soldi spesi probabilmente in maniera inutile a sentire le previsioni di molti tecnici sui giacimenti nostrani che serviranno poco, certo non a risollevare la bilancia energetica italiana gravemente in rosso per dover comprare le fonti primarie, petrolio, gas e carbone all'estero quasi completamente. Di questo parlerò comunque più avanti. A volte si dimentica della ricchezza di enormi fonti primarie, questa volta rinnovabili, di cui il nostro paese è ricchissimo. Certo, ci sono dei problemi come quello dell'immagazzinamento dell'energia derivata dal sole e dal vento, che sono fonti non sempre presenti e quindi affidabili per un certo numero di giorni l'anno. È proprio per questo che la ricerca e lo sviluppo di queste tecnologie diventa necessaria, perché qualsiasi cosa vaneggino i Renzi e i suoi scudieri, non sarà certo con il petrolio siciliano che le nostre industrie riprenderanno i ritmi precedenti. È stato l'anno in cui il governo ha varato lo sblocca Italia, facendo passare come la soluzione a tutti i mali e come la chiave per riprendere a godere tutti di una vita decente questo intervento. A me sembra che le cose non stiano affatto così e che la scelta dei cantieri da sbloccare lasci un po' il tempo che trova. Ne ho parlato anche 15 giorni fa e non voglio tornare ancora sull'argomento. Il 2014 è stato anche l'anno in cui ci è piombato addosso il TTIP, cioè il trattato transoceanico imposto dalle multinazionali statunitensi che vorrebbero dettare legge anche dalle nostre parti. Questo dettare legge non è un modo di dire, vorrebbero proprio che le leggi dei nostri paesi europei fossero assoggettate a quelle stabilite da loro. Ho ricordato i molti esempi di aziende come la Veolia francese che hanno fatto causa a governi. Nell'esempio si trattava di quello egiziano, che hanno semplicemente adeguato gli stipendi dei lavoratori per l'inflazione e che così facendo avevano ridotto i profitti della stessa azienda. Il TTIP è un cancro. Se venisse accettato sarebbe un colpo probabilmente definitivo alle speranze di cambiare rotta. Uno dice, non vorrei mica che il governo accetti una simile schifezza? Beh, personaggi importanti nel Ministero dello Sviluppo hanno fatto sapere pubblicamente che faranno di tutto per approvarlo, almeno in parte, durante il semestre di reggenza italiana dell'Unione Europea. Tanto perché si capisca da che parte sta remando il nostro governo. E poi ci sono stati i disastri con morti, feriti, sfollati. Solo chi è disattento può credere davvero che si tratti di casualità, di sfighe pazzesche o peggio di punizioni divine. In realtà sono conseguenze di un clima cambiato che offre uragani e bombe d'acqua dove prima non ce n'erano mai o quasi mai stati. Insomma, una tropicalizzazione ambientale alla quale noi non eravamo preparati. Se uno dice è perché piove tanto, ci sono paesi in cui piove molto di più, ma non succede il disastro delle nostre parti perché il territorio, il terreno, non rifiuta l'acqua, imbottito come è, di elementi che impediscono di assorbirla. La cementificazione selvaggia delle nostre aree, il disboscamento accanto all'incuria delle amministrazioni centrali e locali di provvedere a mantenere fiumi, fossi, argini e rive tali da non costituire un problema, tutte cause dei disastri di cui ho appena detto. E non vale nemmeno la pena di rispondere a chi dice «ma da alcuni anni si sta facendo bene, sono balle, balle e ancora balle». Il Veneto è tra le zone più cementificate d'Europa. Ogni giorno nascono nuovi centri commerciali, nuovi ipermercati, nuovi parcheggi, nuove strade, nuove superstrade. Se andrà avanti così si dovrà fare una legge per cui ogni cittadino dovrà obbligatoriamente percorrere almeno 50 km al giorno in automobile e pranzare 3 volte, altrimenti non si capisce tutta quella roba a cosa diavolo potrà servire. E poi non lasciamoci ingannare da chi dice è colpa di Berlusconi che in 20 anni ha fatto questo e ha fatto quello. Non sono 20 anni che questo andazzo rovina il paese. È da sempre, e per quello che mi riguarda, sicuramente da dopo la Seconda Guerra Mondiale. I governi democristiani, più o meno sostenuti dagli Stati Uniti e forse anche dalla mafia, hanno considerato il paese come il proprio giardino dove fare e disfare a piacimento. Il dissesto, insomma, ha origini lontane. Berlusconi e compagnia hanno solo continuato le stesse pratiche di allora. Certo, il 2014 ha visto altri elementi, sia negativi che positivi. Tra questi ultimi non possiamo dimenticare lo sviluppo delle energie rinnovabili anche nel nostro paese e alcune prese di posizione che vanno giudicate favorevolmente anche da parte del governo, come ad esempio l'allungamento dei termini per gli incentivi a migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni per tutto il 2015. Se non fossero sommersi dalle brutte notizie, potremmo davvero esserne contenti. Ne abbiamo parlato durante le molte puntate di questa trasmissione, mano a mano che venivano alla ribalta. Mi fermo qui perché vorrei lasciarvi ascoltare un ultimo contributo del convegno delle associazioni tenutosi alla fine di novembre a Padova. Si tratta dell'intervento di Gianni Tamino, un amico di Radio Cooperativa, spesso presente nei nostri studi, che parla di energia rinnovabile soprattutto, puntualizzando alcuni aspetti che non ci devono sfuggire. È un intervento piuttosto lungo, di quasi 20 minuti. Adesso quindi sentiamo un po' di musica, poi l'intervento di Gianni spezzato in 2 parti con uno stacco musicale a metà. Cominciamo con Elton John.
Should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. Bye.
What do you think you'll do then? I bet that she's down the plane. It'll take you a couple of hot urine tonics to set you on your feet.
Avete sentito, il problema energia attraversa tutti gli altri interventi, quindi si tratta un po' di fare un punto sulla situazione. In 10 minuti non ho il tempo di dare statistiche, dati eccetera, che mi richiederebbero come minimo una mezz'ora, però per chi parteciperà al gruppo di lavoro energia ho tutto il materiale che documenta la situazione mondiale, nazionale, regionale e provincia per provincia. Purtroppo nel Veneto siamo aggiornati al 2012, per il resto d'Italia e per anche per il Veneto per alcuni aspetti anche ai primi mesi del 2014. Il nodo però è un altro. Il nodo è cosa significa energia e cosa vuol dire utilizzare correttamente l'energia. Allora va chiarito subito che noi stiamo facendo tutto il contrario di quello che è il modo naturale di impiegare l'energia. Chiariamo, in natura tutta l'energia che fluisce negli ecosistemi, nella biosfera, è energia solare trasformata dalle piante in energia chimica, l'energia degli zuccheri, e questa energia fluisce attraverso tutti gli organismi viventi. A cosa serve l'energia negli ecosistemi, nei sistemi naturali? Oltre che a garantire le attività di ogni organismo, attraverso processi biogeochimici e attraverso le relazioni tra organismi viventi, al riciclo della materia. In natura non manca l'energia. L'unica cosa veramente che può mancare è la materia. Questa idea non viene mai messa sufficientemente in evidenza. Perché? Perché tutta l'energia che consumano le piante a partire dal sole per garantire tutta la vita nella biosfera è una frazione tra l'1% e l'1 per 1000 dell'energia che il sole ci manda. E l'energia che gli esseri umani utilizzano in tutte le loro attività è una piccola frazione dell'energia che utilizzano le piante. Basterebbe un decimillesimo dell'energia che il sole ci manda per coprire tutto il fabbisogno attuale energetico, compresi gli sprechi. Allora, dov'è che manca l'energia? Quello che manca è la capacità di usare correttamente l'energia. Ma in natura l'energia serve a riciclare la materia. Cioè l'energia solare permette i cicli biogeochimici, a partire da quello fondamentale dell'acqua, ma anche a quello del carbonio, a quello dell'azoto, eccetera, che sono tutti garantiti dall'energia solare. Bene, se questa logica ciclica è quella che caratterizza gli ecosistemi, la biosfera, gli organismi viventi, l'uomo ha impostato, a partire dalla rivoluzione industriale, qualcosa di opposto. Al posto del sistema ciclico, il processo lineare. E questo non vale solo per l'energia, vale per tutti i discorsi che dobbiamo fare. O noi riportiamo a livello di cicli o sarà tutto impossibile. Perché qualunque processo produttivo che sia lineare, inevitabilmente consuma materie prime e trasforma le materie prime in rifiuti e inquinamento. Non c'è via d'uscita. Solo attraverso un sistema ciclico i vari problemi vengono affrontati. Ma la ciclicità deriva dal corretto uso dell'energia, che deve essere inevitabilmente energia rinnovabile. Nei processi produttivi umani abbiamo fatto tutto il contrario. Usiamo la materia bruciandola per produrre energia. Cioè non usiamo l'energia, usiamo la materia per produrre energia. Mentre in natura si usa l'energia per riciclare la materia. Ora basterebbe questo per capire la follia di quello che stiamo facendo. Cosa vuol dire questo? Da qui derivano i sì e i no. È evidente. Cioè noi non possiamo continuare con la logica delle combustioni. Lo diceva già Andrea Zanoni prima, ma lo dicevano tanti altri. Cioè tutti l'hanno detto. Ma è la conseguenza inevitabile dell'analisi di quello che succede in natura. In pratica, quando giustamente Albino parlava dell'inquinamento del pianeta, del disastro dei cambiamenti climatici, della sesta estinzione di massa, è tutto conseguenza di questo, di aver invertito la rotta. In due secoli noi abbiamo aumentato la quantità di gas serra nella nostra atmosfera da una media di 270 parti per milione negli ultimi 1000 anni a oltre 440-450 attuali. La situazione del passato, noi abbiamo i dati degli ultimi 800.000 anni, non ha mai superato i 330-340. Siamo andati sotto i 270, certo abbiamo avuto periodi glaciali e interglaciali caldi, ma non abbiamo mai raggiunto questo livello di effetto serra. Ora qualcosa dovrà far riflettere tutto questo, in due secoli, non in 100.000 anni. Ora, questa situazione richiede un'attenta valutazione. Primo, la crisi è un'opportunità. Vale per tutte le cose che sono già state dette prima. Non solo i rifiuti, ma anche i consumi energetici sono diminuiti. Non si rilancia l'occupazione aumentando i consumi energetici, aumentando la produzione di rifiuti come qualcuno al governo vorrebbe, ma anche a livello europeo. L'occupazione si rilancia partendo da questo dato e invertendo la rotta verso un sistema realmente sostenibile, che parta, come giustamente detto, non solo da aspetti materiali, ma anche da aspetti umani di relazioni. La relazione negli ecosistemi e nella società umana, le relazioni umane, sono quello che permette di far fronte alle crisi. E noi dobbiamo usare questa potenzialità, è un'energia in più la relazione, mentre invece è una società che tende sempre più alla desertificazione anche delle relazioni. Allora, di fronte a tutto questo, e poi magari ne approfondiamo a livello di gruppo di lavoro, io volevo dare un altro dato fondamentale. Spesso si confonde energia con energia elettrica. Guardate, l'energia elettrica è una piccola quota del totale dell'energia. Quindi quando noi parliamo di energia, parliamo di tutto. Allora, l'uso oggi della combustione per produrre calore, quando sistemi solari passivi, sistemi attivi, pompe di calore, eccetera, ci possono dare risultati adeguati, è assolutamente assurdo. Quando parliamo di energia solare non parliamo solo del fotovoltaico. In gran parte parliamo di un modo diverso di utilizzare il calore. Parliamo del rinfrescamento e del riscaldamento degli ambienti d'estate ed inverno. Cioè tutto questo non deve comportare né uso di combustioni né uso di energia elettrica se non per quello che riguarda la regolazione dei sistemi, che devono essere sistemi intelligenti. Quindi dobbiamo passare da un sistema, per esempio, energetico in generale accentrato, e per entrare nel merito invece del sistema elettrico, a un sistema sempre più decentrato, senza sprechi. Ora, il nodo non è tanto passare da un sistema che utilizza combustioni da fonti fossili e da biomasse. Guardate che le biomasse sono molto, ma molto più inquinanti del metano, sono molto più inquinanti del petrolio, sono paragonabili solo al carbone. Allora non possiamo fare la battaglia giustissima contro il carbone e poi magari volere la combustione delle biomasse. Le biomasse legnose, guardate i dati, andate a vedere quanto producono in termini di polveri sottili e di ossidi d'azoto che innescano altri tipi di inquinanti, troverete i risultati. Basta, dicevo, dire no alle combustioni e no alle fonti più inquinanti a favore delle rinnovabili. Questo è un aspetto che viene dopo. Il primo aspetto è drastica riduzione dei consumi. Passare da una società consumistica a una società che sappia usare correttamente ciò di cui ha bisogno. Ridurre i consumi, efficienza energetica, risparmio, per le cose veramente essenziali. Tutte le cose che già sono state dette, che non riguarda solo il riscaldamento degli ambienti, sempre per restare fuori dall'energia elettrica, per poi la riprendo un attimo, il discorso della mobilità. I trasporti sono insieme con il riscaldamento il grosso dei consumi energetici, poi viene l'elettricità. Noi consumiamo tanto per produrre energia elettrica, perché usiamo un sistema termico che butta via il 70% come minimo dell'energia sotto forma termica che è inquinante. Quindi consumiamo tanto per produrre energia elettrica che però rappresenta un quinto dei consumi totali. Il grosso è trasporto, è calore e trasporto. La mobilità intelligente è fondamentale. Allora una visione globale di mobilità intelligente in una smart city, per esempio, cioè partire dal territorio a livello locale, mettere in rete realtà locali e non partire da un sistema accentrato. Questo vale per tutta l'energia, a maggior ragione per l'energia elettrica. Basta con i grandi impianti, con le mega centrali, grandi elettrodotti, dobbiamo rovesciare completamente questo discorso. Allora, da questo un po', se volete, derivano i miei sì e i miei no. Parto dai no, ovviamente no alle mega centrali, già stato detto prima, a partire dal carbone. È vero che Porto Tolle probabilmente è fallita, ma è vero che Marghera non è ancora del tutto fallita, e io anche di Porto Tolle, devo dire, non mi fido, perché avevamo detto no al nucleare con un referendum e abbiamo dovuto fare un altro per dire no definitivamente, e c'è ancora qualcuno che ci ripensa, quindi stiamo attenti. No sicuramente ai modelli accentrati, no alle biomasse intese come oggi vengono intese, cioè incentivate. Guardate, se fossero una cosa utile, basterebbe vedere, togliendo gli incentivi, se funzionano. Senza incentivi non vanno, a differenza di altre fonti rinnovabili come l'energia solare, che sta andando già al pareggio e dovrà andare sotto. Cioè le rinnovabili non devono essere incentivate in continuazione, devono diventare convenienti, però la convenienza va misurata attentamente. Bisogna, e questo è un sì, inserire nel costo delle fonti energetiche, come di qualunque altra cosa, i costi esterni, le esternalità. Se io inserisco le esternalità, impatto dell'inquinamento, morti e così via, cosa difficilissima da calcolare e che vorrei che non si dovesse calcolare, ma se inserissimo tutti questi dati, già oggi qualunque fonte realmente rinnovabile, non quindi le biomasse, che vuol dire distruzione del territorio, sarebbero convenienti. Per le biomasse un piccolo accenno però va fatto. Si parla di rinnovabili e di biomasse che non produrrebbero inquinamento da gas serra, cioè non produrrebbero CO2. Allora, un dato: in termini di superficie terrestre, per avere la stessa quantità di energia che produce un impianto fotovoltaico, e non abbiamo i più efficienti in questo momento, ma gli attuali impianti fotovoltaici, per avere la stessa energia di un impianto fotovoltaico con le biomasse occorre una superficie di campagna, pensiamo quando si vogliono produrre oli vegetali per l'attrazione, biogas o altre cose col mais e così via, occorrono una quantità corrispondente a circa 300-400 volte, proprio perché la pianta recupera l'1% 1 per 1000 in media contro il 15-20% del pannello fotovoltaico, e perché dalla pianta devo estrarre soltanto la parte che poi utilizzerò. Ora, già questo rende fuori campo, quindi perdita di territorio, inquinamento molto forte. No alle grandi impianti, no al modello accentrato, no alle biomasse che non risolvono assolutamente i problemi. Ridurre drasticamente i trasporti più inquinanti, non si discute quasi mai, anche da noi nel Veneto, dell'impatto del trasporto aereo. Si continua a riproporre nuovi aeroporti, rilancio del trasporto aereo. Guardate, per ogni merce trasportata, per ogni persona trasportata, la quantità di energia consumata con gli aerei è enormemente maggiore di tutti gli altri, e l'inquinamento non è certo di poco conto. No agli incentivi alle fonti fossili. Un'altra cosa che spesso si ignora è che a livello europeo e italiano non ci sono solo gli incentivi alle rinnovabili, ma gli incentivi alle fonti fossili sono paragonabili a quelli delle rinnovabili, e oggi togliendo alle rinnovabili si incentivano solo le fossili. E qui il dramma di una politica americana che attraverso il fracking e il sistema Shell eccetera sta rilanciando la logica del petrolio, e il petrolio, abbassando il costo dal 2011 a oggi di quasi la metà, da 110 a 70, rilancia un modello distruttivo dell'ambiente che incrementerà il gas ad effetto serra e che impedirà qualunque vero decollo verso una società sostenibile, con un accordo fatto con la Cina che prevede che la Cina possa continuare a inquinare fino ad arrivare a un picco nel 2030. Tenete presente che la sola Cina in questo momento è il paese che ha maggior livello di inquinamento globale, cioè in valori assoluti. La Cina e gli Stati Uniti d'America insieme costituiscono più del 50% di tutti i gas serra del pianeta. Allora, questo accordo Cina-Stati Uniti è una presa in giro. Certo, è già tanto che abbiano deciso che si può porre il problema, ma se lo pongono in questo modo non risolviamo assolutamente niente. Quindi da questo punto di vista incentivi non, alle fossili e alle non vere rinnovabili, un no netto. Ma un altro no che va ribadito, vale anche per il Veneto, vale forse di più per altre regioni, ma anche per il Veneto, no alle trivellazioni. Il movimento no triv si sta diffondendo, certo più rilevante in alcune zone del centro della pianura padana o peggio ancora in Basilicata, ma anche da noi, e sappiamo cosa vuol dire per il gas anche nel Veneto. Sì, sì invece a efficienza, risparmio, contenimento dei consumi, vere rinnovabili, ma anche le vere rinnovabili all'interno di una valutazione ambientale e sociale complessiva. Non si possono mettere i pannelli fotovoltaici nelle campagne, non si possono mettere dovunque, non si può fare l'eolico indipendentemente dagli impatti ambientali, non si può fare l'idroelettrico, anche il mini idroelettrico, dovunque. Mini idroelettrico potrebbe aver senso per esempio per i salti delle fognature, per altri tipi di cose dove non c'è impatto, ma non si può, come è già stato detto, alterare il flusso dei fiumi, che invece deve essere inserito in quell'altro discorso che abbiamo già sentito. Sì a rinnovabili con accumulo. Oggi le rinnovabili hanno un peso limitato perché manca una politica di accumulo dell'energia. Il sole, come sapete, c'è soltanto di giorno, il vento c'è quando capita. Bene, se non c'è un sistema adeguato di accumulo basato su un sistema decentrato, la cosa non funziona. Ecco perché oggi noi abbiamo una potenza elettrica installata che è più del doppio del massimo della domanda. La massima della domanda è 55 gigawatt, noi abbiamo installati più di 120 gigawatt. Ora, questo perché non c'è l'accumulo. Allora, l'accumulo e la diminuzione dei consumi deve portare, e questo è un altro sì, alla chiusura di almeno 25-30 gigawatt di produzione di energia di impianti elettrici altamente inquinanti di origine fossile. Guardate, lo dice anche la stessa GRTN e GSE, che abbiamo almeno 20 gigawatt di eccesso, in realtà sono molti di più. Quindi piani energetici, questa è un'altra cosa che manca, mancano i piani energetici regionali e locali che devono essere fatti con il pieno consenso dei cittadini nell'ambito del modello decentrato delle smart city, realizzazione nei comuni di case a consumo zero e inserimento dell'efficienza energetica nelle case. E altra cosa soltanto, cerchiamo di creare una coscienza reale che il problema non è sostituire energia fossile con energia rinnovabile, ma è un cambio di mentalità, è un cambio complessivo di come va utilizzata l'energia nel sistema umano.
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Can't make it.
trying to fake it. I don't mind saying I just can't make it.
E così abbiamo ascoltato, oltre all'intervento sempre estremamente interessante di Gianni Tamino, nell'ordine prima Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, poi abbiamo sentito i Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain, ed infine gli America con Sister Golden Hair. Ora, per me è estremamente difficile non essere d'accordo con Gianni Tamino, dal momento che condivido le sue analisi al 100%, anche se nell'intervento che ha appena fatto c'è un punto che secondo me è peggiore di quello come lui lo dipinge, cioè quando parla degli incentivi alle fonti fossili, che non sono affatto uguali a quelle delle rinnovabili, sono molto di più, come vedremo tra un momento. Comunque, questo è un intervento che dovevamo sia all'organizzazione del convegno che allo stesso Gianni Tamino. Adesso però cerchiamo di chiudere quest'anno con alcune notizie un po' più recenti. È terminata da pochissimo la COP20 a Lima in Perù, organizzata dall'IPCC, il gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite, che ogni anno riunisce i rappresentanti degli stati per 2 settimane nella speranza che nasca qualcosa di buono e si inneschino delle pratiche virtuose per affrontare la questione del clima modificato in modo ormai evidente anche chi non è del mestiere. Il titolo che più si avvicina all'esito della conferenza è lo stesso delle precedenti, e cioè fallimento. Queste conferenze non sono mai state esaltanti, ma quest'anno in particolare non ne ha parlato nessuno, e qualcuno potrebbe anche chiedersi come mai. Voglio dare la mia interpretazione personale. Quando è scaduto il protocollo di Kyoto, che vincolava più o meno gli stati a fare i bravi dal punto di vista delle emissioni serra, gli stati si sono guardati negli occhi e hanno detto: e adesso che cosa facciamo? Le risposte sono state le più varie, ma possiamo riassumerle in 3 o forse 4 tipologie. Alcuni paesi ricchi, non so, mi viene in mente il Canada per esempio, hanno detto subito: non ci rompete più le palle con queste menate, noi ci chiamiamo fuori, arrangiatevi. Una parte dei paesi ricchi, per esempio l'Unione Europea, ha invece mantenuto il proprio impegno a favore dell'ambiente, varando progetti e roadmap molto interessanti che prefigurano una soluzione del problema entro il 2050. Che poi questo sia coerente, ad esempio, con l'adozione di tutte le scelte fatte nei vari campi, questo è un altro discorso che affronteremo in un'altra occasione. Il terzo gruppo è costituito dai cosiddetti paesi emergenti, come la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica, eccetera, i quali non vedono l'ora di potersi comportare come i vecchi e soliti inquinatori con in testa gli Stati Uniti. Il problema, che certamente non è piccolo, è il fatto che mentre ci sono 200 milioni di consumatori eccessivi negli Stati Uniti, ci sono quasi 3 miliardi di futuri consumatori in questi paesi. È decisamente facile capire che le risorse non potranno bastare e che l'industrializzazione della Cina, prendo questo paese come esempio, prevede un prezzo da pagare elevatissimo in termini di inquinamento in generale. Se poi ricordiamo che la fonte primaria più abbondante di quel paese è il carbone, il cerchio si chiude. Della Cina ho parlato altre volte in questa trasmissione, sottolineando quanto sia contraddittoria la sua politica. È infatti il paese che inquina decisamente di più, ma anche quello che investe di più in politiche verdi. Non ho dimenticato che esiste la quarta categoria dei paesi presenti alle COP, tra l'altro COP sta per Conferenza delle Parti. Si tratta dei paesi poveri, che sono quelli che soffrono maggiormente gli effetti dei cambiamenti climatici, quelli che non si possono permettere uno sviluppo decente e devono subire le angherie di tutti gli altri. Credo non sia difficile capire che in questo quadro è estremamente complicato mettersi d'accordo. Gli interessi sono troppo diversi, e ho parlato solo di stati, non di poteri economici che li affiancano come le grandi e piccole multinazionali. Ad ogni modo, in occasione della fine del Trattato di Kyoto, gli stati hanno trovato un escamotage per non fare, come spesso è loro capitato, una figura di merda. Hanno detto, prendiamoci una pausa, 5 anni. Tra 5 anni noi diremo cosa si deve fare e cominceremo a farlo nel 2020. Forse la mia è una lettura un po' drastica della realtà, ma non è così distante da quello che è successo realmente e sta succedendo. Noi che abbiamo a cuore la sopravvivenza della specie su questo pianeta, abbiamo pensato che si trattasse di 10 anni buttati via, durante i quali la situazione sarebbe radicalmente peggiorata. E così è stato. I gas serra sono aumentati sul pianeta Terra e si avvicina sempre più la condizione dalla quale non si potrà più tornare indietro. O, se si potrà, chi rimarrà dovrà abituarsi ad un pianeta dalle condizioni climatiche molto diverse da quelle alle quali la razza umana si è abituata durante tutta la sua lunghissima evoluzione. Questa situazione di incertezza e di posizioni molto distanti tra di loro si esprime quasi sempre nel fatto che, nonostante i 14 giorni disponibili, gli accordi si chiudono sempre nell'ultima notte. C'è stata una volta che hanno dovuto anche avere i tempi supplementari e hanno chiuso addirittura il giorno dopo. E questo è avvenuto anche a Lima qualche giorno fa. Oddio, parlare di accordi è abbastanza esagerato. Diciamo che, come sempre, ci si è scambiati qualche promessa. Del resto, in clima natalizio, avranno scritto la loro brava letterina a Babbo Natale, promettendo di essere più buoni per il futuro, salvo poi uscire e combinarne di tutti i colori. Tanto, con tutti i bambini del mondo e per come funzionano le poste, non vorrete mica che quel vecchio grassone si ricordi di ciascuno di noi? Non vi pare? Così, i rappresentanti della politica mondiale si sono scambiati delle promesse, e cioè che la prossima COP sarà quella decisiva, che è un discorso che abbiamo sentito decine di volte, e verranno varati progetti e piani di intervento che riporteranno indietro il mondo a situazioni un pochino meno drammatiche di quelle attuali. Pensate un po' che nel contratto c'è scritto che entro il 1 ottobre 2015 i paesi dovranno presentare progetti, tra virgolette, misurabili e, tra virgolette, equi, di riduzione delle emissioni. Ancora progetti su carta, ma a muovere il culo davvero non ci si pensa neppure. Personalmente non affiderei a questi personaggi neppure le bucce dei mandarini da mettere tra i rifiuti. È gente di cui non mi fido nemmeno un po', ma non perché siano cattivi, ma perché hanno interessi politici ed economici che con la riduzione delle emissioni non vanno affatto d'accordo. Il fatto stesso di spingere per avere progetti che si possano lanciare nel 2020, questa è la roadmap che passa per Parigi, per la Coppa di Parigi 2015, io la trovo demenziale, come se un'alluvione avesse invaso il pian terreno e decidessimo che per ora possiamo pensare a come fare a salvaguardare il primo piano. Quando saremo all'ultimo gradino della scala faremo qualcosa. Lo stesso obiettivo di limitare la crescita della temperatura media a 2 gradi è indicativo dell'andazzo che finora ha dominato la scena. Significa che quel valore sarà in ogni caso raggiunto, se tutto andrà bene. E questo comporterà modificazioni epocali nella vita di chi ci sarà. Se poi verrà superato, come molti studi lasciano capire, beh, allora lasciate che lo dica ai più giovani. Amici, sarete nella merda fino al collo. Noi intanto aspettiamo il 1 di ottobre, poi dicembre a Parigi, e poi i 5 anni che i tecnici stabiliscano se i progetti presentati dagli Stati sono o non sono compatibili con lo scenario meno drammatico prevedibile. Provate a pensarci un attimo e poi ditemi cosa fareste ai convenuti della conferenza COP a Lima.
Se solo si potessero inventare le stelle nelle gallerie indifferenti delle metro, smetterei di aver paura di correre per andare chissà dove. Che mi specchierò e guarderò lontano, incrocerò lo sguardo sognante di un bambino. Vorrei dirmi tutto ciò e niente lascia perdere, sognare non aiuta. Ho visto il frantumarsi di ogni cosa, soprattutto il desiderio di morderle le labbra dopo una carezza sbagliata di una vita azzardata. Sospeso sulla corda, ah, ora che stai pensando, ah,
calma che datti un voto. Tremano le gambe, sto cadendo, vorrei svegliarmi a mezzogiorno di una vita senza fretta. Ora che stai pensando? Essere il migliore, paura di non fare, paura di partire, perché partire e scappare. Potrei concedermi un momento per riposare. Io voglio sentirmi libero di contemplare il mare. Ti prego per stanotte resta con me, io non mi so concedere, ma la più grande colpa sarà sentirmi in colpa. Potrei singhiozzare, tirare calci o morire. Deve restare tutto uguale, anche se uguale per me impazzire. Ah, ora che sta impazzendo. Ah, fermati e datti un volto. Affondo lentamente, non me ne accorgo. Esattamente sta finendo la mia vita senza bellezza. Ora che stai pensando? Fermati e datti un voto.
Renzo Rubino, ora. In questo scenario si innescano poi altre notizie interessanti, a volte devo dire un po' inquietanti. Il prezzo del petrolio negli ultimi sei mesi è crollato, dopo essere cresciuto moltissimo nei primi 13 anni di questo millennio. Questo significa, secondo gli economisti, che siamo di fronte ad una recessione non solo dei paesi che la crisi la attraversano da tempo, ma anche dei paesi emergenti e delle potenze economiche come il Giappone o la Cina. È una specie di volano che risucchia nella crisi tutte le nazioni emergenti che da vent'anni erano state proiettate verso il boom della domanda cinese di materie prime. Questo controshock energetico fa paura. L'energia a buon mercato è un'ottima notizia per una parte del mondo, ma le cause che ci stanno dietro non lo sono affatto. Se però raccontiamo di questo calo vistoso negli ultimi sei mesi all'amico che troviamo al bar, la prima domanda che lui ci fa è: perché allora la benzina è così cara? È una domanda assolutamente legittima che merita una risposta. Ora non vi aspetterete che sia io a risolvere questa questione, è vero. Qualche informazione però possiamo andarcela a cercare. Restiamo in Italia e vediamo che cosa succede. Dal momento che i prezzi delle merci seguono la legge della domanda e dell'offerta, la prima questione è valutare le richieste di combustibile. Bene, nel 2014 sono calate di più del 5% rispetto all'anno precedente, tornando su dei valori che addirittura non si vedevano dagli anni 80. Il calo dei consumi della prima parte dell'anno si somma a comportamenti più virtuosi, alla produzione crescente di quote di energia, soprattutto elettrica, ma anche di riscaldamento, derivata da fonti rinnovabili. Dunque il nostro paese avrà nel 2014 una spesa energetica, cioè dovrà pagare per le fonti primarie acquistate all'estero, circa il 20% in meno rispetto al precedente anno, al 2013. Questo vuol dire un risparmio complessivo di circa 11 miliardi di euro e la fattura petrolifera, cioè del solo petrolio, scende invece a 25 miliardi con un calo del 18%. Ora, da dove vengono fuori questi dati? Li fornisce l'Unione Petrolifera, che sottolinea come il prezzo del greggio sia sceso più o meno sui valori del novembre 2010. Ora seguiamo la domanda dell'amico del bar. La benzina, all'epoca, cioè alla fine del 2010, costava 27 centesimi in meno al litro, il gasolio 33 centesimi. Perché questa differenza? Il fatto è che di quei 27 centesimi, la differenza di differenza, ben 23 sono di tasse varie, mentre quei 33 del gasolio vanno in tasse per in una quantità di 28 centesimi. Ecco spiegato perché il calo del prezzo del greggio non ha comportato nei fatti vantaggi per gli automobilisti, i quali potrebbero pagare il gasolio anche 1,1 euro al litro se non ci fossero stati gli aumenti fiscali. Ed allora eccoli l'analisi dei petrolieri. In Italia la tassazione sulla benzina è pari al 63% del prezzo finale, contro una media europea del 58%. Sul gasolio sono un pochino più bassi i valori, ma il concetto di fondo non cambia assolutamente. Tanto per capirci, quando fate 20 euro di benzina, solo 7,4 pagano il prodotto, gli altri 12,6 se ne vanno in tasse, balzelli vari, alcuni dei quali sono davvero tragicomici. Ovviamente le lamentele dell'Unione Petrolifera sono ben indirizzate a sostenere i propri interessi, ma almeno forniscono dei dati alternativi a quelli statali su consumi e forniture. Così veniamo a scoprire che la contrazione del 5,1% di richiesta energetica ha riguardato sì tutte le fonti, tranne però quelle rinnovabili, il cui peso è aumentato a quasi il 20% della domanda di energia nel nostro paese. Il petrolio, pur in calo del 4,5%, resta la fonte primaria principale, il 35,4%, mentre il gas si ferma al 32,4%, con un brusco calo dell'11% nel 2014 rispetto all'anno precedente. Il gas, che è il combustibile più utilizzato per la produzione di energia elettrica, ha risentito sia della forte concorrenza delle rinnovabili, ma anche, bisogna dirlo, delle temperature miti dei mesi normalmente freddi, sia l'inverno scorso che questo inizio d'inverno. Poveri petrolieri, pensate che nell'ultimo decennio, dal 2004 al 2014, la flessione totale dei consumi è stata di 36 milioni di tonnellate, il 36% in meno. La domanda è: come facciamo ad aiutare questi poveri petrolieri? In questo scenario una nuova informazione ce la regala la pubblicazione annuale World Energy Outlook 2014, che esplora la situazione generale dell'energia. Tra le voci che emergono c'è quella degli incentivi, ne accennavo prima commentando l'intervento di Tamino. Ma non gli incentivi alle fonti rinnovabili, su cui possiamo discutere a lungo se sono corrette o meno, ma degli incentivi alle fonti fossili. Già, perché da sempre queste sono quelle maggiormente finanziate o direttamente o con sgravi fiscali. Ricordo una nota del Ministero dell'Ambiente italiano di qualche anno fa che valutava il rapporto tra sostegno alle fossili e alle rinnovabili in 6 o 7, cioè i soldi dati alle fossili sono 6-7 volte di più di quelli dati alle rinnovabili. La pubblicazione della IEA, cioè dell'International Agency, Energy Agency, è stata ripresa in una nota da Legambiente Italia. Secondo questi dati, i combustibili fossili sono responsabili dell'84% delle emissioni serra, eppure ricevono ogni anno 550 miliardi di dollari di sussidio. Credo sia più che evidente che a pagare tutto questo è la popolazione. L'assurdo è il fatto che paghiamo profumatamente chi ha ridotto in ginocchio la nostra casa. E i conti non finiscono qui, perché accanto al versamento diretto di denaro ci sono poi i costi collaterali, rappresentati dai danni all'ambiente e alla salute delle persone, con tutto quello che questo comporta da un punto di vista sociale ed economico, pensate alle cure, alle ore lavorative perse, senza mettere nel numero i decessi, che sono enormi e si contano a molte centinaia di migliaia l'anno nella sola Europa. Il Fondo Monetario Internazionale ha fatto una stima, mettendo assieme incentivi e, chiamiamoli così, danni collaterali dei combustibili fossili. Si arriva a quasi 2.000 miliardi di dollari contro i 120 andate alle rinnovabili nel 2013, cioè 16 volte di meno. Questa è la situazione, ma i signori volati a Lima per discutere di aria fritta di questo non dicono niente, perché l'informazione corretta sulle cose è uno strumento terribilmente pericoloso e da usare con una cautela assoluta. Perché se poi sapete questo, vorrete sapere altro e poi altro ancora. in una catena che vi renderà con ogni probabilità responsabili e, con assoluta certezza, molto, ma molto incazzati. E tuttavia non ci possiamo fermare, esattamente come dice il titolo di questa canzone dei Queen. Don't stop me now.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
Such a good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me
now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload.
Sonic man out of you.
Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me now.
I'm having a good time.
Don't stop me now.
Yes, I'm having a good time. I
don't wanna stop at
Sì, ogni tanto capita che non parta la canzone che si vorrebbe. Comunque noi adesso riprendiamo i nostri discorsi. Non è abitudine né di questa trasmissione né di chi vi parla trarre conclusioni generali da dei casi singoli o dagli esempi contingenti, però una chiacchierata la possiamo sicuramente fare. Domenica scorsa, durante il pranzo di Radio Cooperativa a Vigonza, discutevamo dell'anomalia di quest'autunno con temperature nettamente superiori a quelle di qualche tempo fa. Raccontavo che, per quanto mi riguarda, dovevo all'epoca ancora accendere in modo sistematico il riscaldamento, limitandolo veramente a pochissime ore al giorno, la mattina e la sera. Giornate a metà dicembre con 14 gradi sono abbastanza strane dalle nostre parti. Qualcuno osservava che davanti alla sua casa gli alberi non solo non hanno perso le foglie, ma stanno buttando le gemme di quelle nuove, come se fossimo in uno di quei paesi dove le stagioni praticamente non esistono e quindi ogni pianta si regola per conto suo su come comportarsi. Questi discorsi mi hanno spinto a cercare qualcosa sull'argomento e ho così trovato un articolo pubblicato sulla pagina ambientale di Repubblica.it. Io voglio leggervelo, non è molto lungo, per non aggiungere commenti miei a quelli dell'autore e di Coldiretti che fornisce i dati. Eccolo qua. Alberi e piante potrebbero trovarsi impreparati al gelo invernale. La ragione sono le temperature di quest'autunno, risultato, secondo Isaac CNR, il più caldo dal 1800. E gli effetti del caldo si fanno sentire sulla natura con le piante che hanno ancora le foglie perché non sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione, che aiuta a difenderle dal freddo. A lanciare l'allarme è Coldiretti, che sottolinea come il brusco arrivo del gelo potrebbe trovare le piante impreparate a difendersi con pesanti effetti sui raccolti. Le temperature della stagione autunnale sono state superiori alla media di 2,1 gradi e hanno mandato la natura in tilt. Lo dimostrano anche gli insetti che prolificano, sottolinea la Coldiretti, come zanzare e mosche in gran quantità. Il caldo ha anche ritardato il letargo di molti animali. Nelle campagne gli effetti si fanno sentire anche per i parassiti delle piante, che con le temperature miti sono rimasti attivi e attaccano più facilmente le colture. L'arrivo del grande freddo troverà dunque le piante indebolite e impreparate, con il rischio di pesanti danni, soprattutto se la temperatura scenderà abbondantemente sotto lo zero. Siamo di fronte, conclude Coldiretti, ai drammatici effetti dei cambiamenti climatici che si manifestano con una tendenza al surriscaldamento che si è accentuata negli ultimi anni, ma anche con il moltiplicarsi di eventi estremi, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ma intense, con nubifragi che sono vere e proprie bombe d'acqua. Tutto giusto, purché davvero il grande freddo arrivi.
Che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. La musica che gira intorno e saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Per niente facili, uomini sempre poco allineati, li puoi cercare ai numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili, uomini poco affezionati, li puoi tenere tra i pensieri di ieri, se non ci avranno scordati. Sarà la musica
musica che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro, e sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto.
Mia Martini, una canzone di Vano Fossati, la musica che gira intorno. Questa è l'ultima puntata di Non ci credo di questo 2014, non tocca ovviamente a me fare un bilancio di come è andata, però siamo stati sempre presenti cercando di raccontare quelle cose che spesso nessuno dice o che si trovano ben nascoste tra le pieghe di documenti quasi inaccessibili e molto spesso astrusi. Ma chiudere con brutte notizie, con prospettive quasi di terrore, che d'altra parte non è che si possano nascondere, non è proprio carino. E allora andiamo a vedere se qualche notizia buona la troviamo e possiamo condividerla. Io voglio cominciare con un bravo al nostro ministro all'ambiente Gianluca Galletti, perché quando le cose vengono fatte bene non è importante chi le fa, bisogna riconoscerle e basta. È arrivata in questi giorni la notizia della decisione della Commissione europea di lasciare che ogni Stato possa vietare la coltivazione gli organismi modificati geneticamente, degli OGM per dirla in sigla. Sapete che intorno alla questione si è sviluppato un dibattito infinito fatto di favorevoli e contrari, e le discussioni sul tema di solito non avvicinano mai le parti. A Bruxelles il 4 dicembre scorso viene raggiunta un'intesa fra le istituzioni europee sulla direttiva che permetterà appunto agli Stati membri di vietare sul proprio territorio la coltivazione di organismi modificati geneticamente, anche se autorizzati a livello comunitario. L'intesa è stata raggiunta tra la Presidenza italiana del Consiglio, i rappresentanti dell'Europarlamento e i rappresentanti della Commissione europea. Ci vorrà poi l'approvazione dell'Assemblea plenaria del Parlamento, cosa che dovrebbe accadere a gennaio. Le previsioni dicono che tutto filerà liscio e che entro la primavera la normativa entrerà in vigore. Secondo questa norma, che rende maggiormente responsabili i singoli stati, ogni nazione potrà decidere per ogni nuova coltivazione OGM di impedire che essa venga fatta sul proprio territorio, anche se la procedura fosse già stata approvata a livello europeo. Alcuni paesi, che tradizionalmente non avevano mai preso posizioni in merito, si sono schierati a fianco della dirigente italiana. È il caso della Germania, che si era sempre astenuta nelle votazioni su questa questione. Fino a qualche tempo fa occorreva che, di fronte ad un divieto, la casa produttrice degli OGM venisse informata e quella si poteva poi opporre alla decisione. Questa procedura viene adesso a cadere e l'Italia potrà bandire il mais modificato qualunque cosa ne pensi o possa fare Monsanto. Certo, ci vorrà un motivo per vietare le coltivazioni, ma non è questa una preoccupazione, perché ce ne sono veramente a sufficienza. Le ragioni potranno essere socio-economiche, di politica agricola, di interesse pubblico, di uso dei suoli, di pianificazione territoriale, per evitare la contaminazione con altri prodotti in terreni confinanti. È emerso anche il problema dei frontalieri. I semi del mais coltivato nella Savoia o in Slovenia potrebbero finire nei campi italiani. Anche per questa evenienza la nuova normativa prevede delle misure obbligatorie cosiddette di coesistenza, per esempio delle barriere fisiche, a meno che non vi siano barriere naturali come delle montagne, il mare o qualcos'altro. Su questo punto si sono battuti i paesi che coltivano mais transgenico della Monsanto, come la Spagna, che è l'unico paese dell'Unione Europea che lo coltiva su un'area significativa, 116.000 ettari. Altre coltivazioni dello stesso prodotto si hanno in Portogallo, 9.000 ettari, in Romania, 217 ettari, in Slovacchia, 189 ettari. Il nostro ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, si è detto particolarmente soddisfatto perché così si salvaguardano le specificità dei singoli paesi. Come ho detto, la questione degli OGM è quanto mai controversa. Se da un lato si teme che la gestione delle grandi multinazionali, il nome Monsanto esce come per magia ogni volta che se ne parla, se si teme che la gestione, dicevo, delle grandi multinazionali soffochi le produzioni locali, dall'altro ci sono tutti i ricercatori che hanno idee completamente diverse. Non è difficile immaginare che cosa accadrà adesso nei vari paesi, o perlomeno nel nostro. Come per ogni situazione in cui esiste qualche dubbio, si scatenerà una guerra di religione tra favorevoli e contrari. All'indomani della notizia arrivata da Bruxelles, i nostri scienziati hanno subito messo le mani avanti con dichiarazioni rese ai mezzi di informazione. Da queste dichiarazioni apprendiamo che un lavoro di ricerca è stato fatto non solo sui cereali, ricordiamo che questi servono soprattutto a produrre mangimi e sono quindi legati alla filiera della produzione delle carni. Il loro lavoro è stato diretto, così dicono, a tentare di salvare i prodotti locali, come ad esempio il pomodoro San Marzano o alcuni tipi di mela. In particolare, sostengono gli scienziati, riusciamo a produrre pomodori che consumano il 30% di acqua in meno rispetto a quelli tradizionali, il che è un notevole risparmio se si pensa a quanta acqua se ne va ogni volta che ci sediamo a tavola. Interesse notevole suscitano le ricerche italiane anche in paesi lontani come l'India e la Cina. Anche gli agricoltori sono divisi su questo argomento. Da un lato ci sono Coldiretti e CIA, cioè la Confederazione Italiana degli Agricoltori, nettamente contrari, mentre invece favorevole agli OGM è Confagricoltura. Certo che, oltre a vietare la produzione in loco, se non se ne vuole sapere di organismi transgenici, bisognerà anche fermare le navi che da molti anni li portano a casa nostra, come per esempio 55 kg a testa di soia modificata. Occhio dunque, cerchiamo di saperne di più per capire poi con più precisione da che parte stare.
Yeah.
questi erano i Guns N' Roses con Signs I Don't Have You. Siamo alla fine di questa puntata di Non Ci Credo. Andranno adesso in onda di seguito la replica di Sabato Ospitale di Ogni Cosa Illuminata. Alle 8:10 ci sarà Alberto con Celentaneide. Chiuderà la serata Piccole Storie e Musica, canzoni e chiacchiere tra amici. Restate dunque ancora sintonizzati su Radio Cooperativa. Questa puntata di Non Ci Credo andrà in onda in replica domani poco prima delle 5 e sarà nel podcast della radio, nel sito radiocooperativa.org, quanto prima. Noi ci risentiamo tra 15 giorni in diretta, quando il 2015 sarà appena cominciato. Siamo un pochino in anticipo, allora approfitto per un altro brano musicale prima dei saluti e degli auguri.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Just creep on in, creep on in. And once you have begun, you don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, you won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, you won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in.
Sneaking in.
Sneaking in.
Nora Jones era questa con Creeping In. Io approfitto dell'occasione di questa ultima puntata di Non Ci Credo per fare gli auguri di buone feste a tutti gli ascoltatori e, permettetemelo, anche a questo strumento straordinario che è Radio Cooperativa, che sta, come sapete, attraversando un momento cruciale e forse definitivo della sua storia. Diamoci tutti da fare, vi prego, perché non si perda un'altra voce che esprime opinioni, racconta i fatti in modo decisamente differente da tutti gli altri. Forse non abbiamo la verità sempre in tasca, ma sicuramente siamo di quelli che contribuiscono, come pochi altri, alla pluralità dell'informazione. Ricordatelo quando pensate a noi. Chiudo, come sempre, con un altro brano jazz, questa volta dedicato al Natale. Tra i moltissimi Merry Christmas, o come direbbe il mio amico Gustavo, Feliz Navidad, ho scelto quello di un bravissimo sassofonista statunitense, Tom Scott, pieno di brio e di allegria, come dovrebbero essere queste feste che stanno arrivando. Se lo saranno o meno, dipende anche da noi. Un abbraccio a tutti e come sempre da Mario, il solito affettuoso saluto.